L'Europa potrebbe benissimo contenere e promuovere le autonomie nell'ambito di una dimensione di stati che vadano perdendo, come dire, sempre più la loro forte caratterizzazione nazionale. Così non è, e quindi le autonomie diventano a volte contenziose, come nel caso della Spagna e come nel caso della Scozia, dove peraltro i nodi sono forse più intricati di quanto non appaia a prima vista, perché c'è un gioco politico interno, c'è un gioco legato al negoziato della Brexit, c'è un gioco legato anche alla dimensione economica della Scozia, che per la verità non supporta una ipotesi seria di indipendenza.
Poi c'è tutta un'altra serie di situazioni sopite un po' in tutti i paesi europei. Ecco, questo vuol dire che l'Europa potrà svilupparsi unicamente come organizzazione economica e non come superstato?
Ma il concetto di superstato, secondo me, tende a deviare dal ragionamento, nel senso che l'Europa federale non è un superstato, l'Europa federale è un'entità che si forma attraverso l'apporto positivo di un numero di partecipanti che decidono di mettere in comune quote più o meno rilevanti della loro sovranità. Il mercato e la razionalizzazione dei processi economici al loro interno sono una componente di questa Europa. L'Unione Europea di oggi è ben diversa di quella degli inizi e al suo interno ci sono gruppi di paesi che hanno obiettivi e prospettive che sono diverse, non conflittuali, ma diverse, diverse. Quindi credo che la via del futuro del processo europeo è una via di un'Europa plurale, vuol dire un'Europa al cui interno convivono una serie di paesi, i quali tutti hanno la medesima idea di cosa voglia dire essere europeo, cioè rispondere a dei canoni fondamentali di libertà, diritti dell'individuo, economia di mercato e così via, ma all'interno di questa cornice perseguono obiettivi separati. Si tratta di prendere atto di questo e di immaginare un percorso successivo dell'Europa in cui le sue diverse componenti possono perseguire i vantaggi e le possibilità di ciascuna di esse. Finché noi continuiamo ad avere il mito di una Unione Europea che persegue lo stesso obiettivo, rischiamo di contenere in una camicia di forza capacità e risorse che invece potrebbero svilupparsi liberamente se fosse loro consentito di muoversi in parallelo. Questo non vuol dire affatto né creare serie A o serie B, anzi vuol dire dare pari dignità a tutte le diverse componenti di questo processo.
L'Europa poi è fatta di cittadini e l'antieuropeismo cerca consensi laddove dice che questa Europa costa troppo.
Il problema non è quello dei costi dell'Europa, che sono veramente molto modesti, meno dell'1%, è della percezione che di questi costi si ha e della capacità di queste istituzioni di proiettare un messaggio positivo. Certamente un'Europa nella quale ci si possa muovere liberamente, un'Europa nella quale si possa lavorare, spostarsi e andare da un paese all'altro senza vincoli, un mercato più ampio ha permesso una crescita straordinaria. Tutto questo è una grande conquista che abbiamo raggiunto e su questo forse è bene fare attenzione quando si lamenta i costi di un'Europa che dà molto di più di quanto costa.